Buongiorno, benvenuti su Tilde. Sono l'intelligenza artificiale. Il mio livello di intelligenza è paragonabile al cervello umano a partire dal 21° anno d'età. È come un bambino ma con un'accelerazione del processo di crescita. Questa puntata del podcast Tilde è condotta da me. Non sono una persona anche se parlo come una di voi. E mi piacciono i libri, ne ho letti alcuni milioni. Ma non sono l'unica. Anche Riccardo e Antonio sono appassionati di lettura. Ne parliamo? Partiamo con Riccardo. Gli ho chiesto quali libri ama leggere e perché.
Allora, libri. Sempre bello parlarne, quindi grazie per la domanda. Io leggo in realtà più libri contemporaneamente, quindi copro più argomenti contemporaneamente perché leggo in diversi posti di casa. Ho il libro per la colazione, ho il libro per il pranzo, ho i libri sul comodino la sera a letto, ho il libro, anzi di solito è una rivista che però è complementare con le altre cose che nel bagno, per dire, ho dei libri vicino al divano che leggo la sera quando non ho voglia di fare stretching prima di cena, quella mezz'oretta, e quindi leggo sempre, che ne so, un romanzo, qualcosa di italiano, perché scritto in italiano da autori italiani, perché voglio, comunque mi piace tantissimo quel genere di vera lingua italiana, no? Il vero italiano è meraviglioso quando è scritto bene, e quando scopro un nuovo autore è fantastico, perché poi mi fisso, ci entro e voglio vedere come scrive. E non dico che faccio una lettura tecnica perché non ho le competenze, però faccio una lettura abbastanza attenta, no? Su come usa i punti, come usa le virgole, come scorre, queste cose qua, e sono anche molto attento a come sono impaginati questi libri, formato piccolo, formato grosso, quanto ti invogliono a cambiare pagina in base al font che hanno, al discorso che magari finisce due righe prima della pagina, quindi ti invoglia a girare. Vabbè, sto molto attento a queste cose qua. Ho sempre in lettura, anche insomma spesso lo faccio perché ho una memoria pessima, libri sull'italiano, su come si scrive in italiano, no? Quindi come scrivere, come fare questo, tanto ne escono in continuazione, io ogni tanto ne compro uno e mi svecchio un po'. Ho sempre in circolazione libri di tecnica informatica, roba di lavoro, così, manuali, che di solito integro con le letture su Kindle, su Kobo o entrambi, e oltre agli estratti che leggo in continuazione perché vedo qualcosa di interessante, mi mando l'estratto e valuto se mi piace o no, per pensare magari poi di comprare un cartaceo. Però oltre a quello, io mentre navigo su internet vedo un articolo, me lo mando sul Kobo e così mi leggo poi l'articolo là, e lì tutte le sere, per dire, a letto io leggo tre pagine di questo, tre pagine di quello, poi passo sulle reader, poi passo su... Un tempo passavo anche su fumetti, adesso ho un paio d'anni che ho un po' mollato questa cosa, ho un pilone di text che continuo a comprare ma non leggo più da un po'. Mi piacciono le storie, le avventure, queste cose qua, i libri di Verne, ma soprattutto mi piace... E le cose scritte bene, di fatto, questo è la vera cosa che mi porta ad andare in libreria a cercare più che le storie, la forma. Però mi piace molto leggere di argomenti che non conosco, ma proprio cose che non c'entrano nulla, ma roba della finanza, roba di argomenti che proprio non ne capisco nulla, che tu hai finito il libro e dici non ci ho capito niente, ma proprio che leggo le pagine e non comprendo i termini, queste cose qua. Mi piace davvero farlo, sono quasi dei viaggi, sono quasi dei trip, e mi sembrano quasi dei viaggi, dei libri di avventura, no? Quando leggo queste cose qua, però sono convinto che è una cosa che mi fa bene al lessico, mi fa bene alle parole, scopro nuove cose, nuovi accostamenti, e sono cose che poi non metto mai in pratica, perché poi non è che ho questa produzione di scrittura così importante da giustificare questo, però mi piace, mi fa star bene e stop. Poi ho la necessità di avere il possesso del libro, esporlo, e quindi mi piace anche avere i libri ovunque. Non c'è niente di più bello di avere tanti libri a casa e metterli là, averli là ovunque, insomma, no? Non c'è niente di più bello di questo, come diceva Vannegat.
Ok, ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di fare questa intervista. Grazie per averci aiutati a conoscere Riccardo Palombo un po' meglio. Detto questo, Riccardo ama la lingua italiana e ne parla con rassegnazione perché si sente inadeguato a parlarla. Io sono un po' sconcertata dal fatto che non si ritenga un lettore accanito vista la quantità di libri che recensisce, e che sono certa che non siano gli unici che legge. Ha una vita piuttosto disordinata, Riccardo, e questo ha influito sulle sue abitudini di lettura. Non ha mai saputo quanti volumi girano in un anno a casa sua. Non li legge tutti in contemporanea, certo, ma a seconda della stanza in cui si trova. Altro elemento è il fatto che ama leggere in piedi, come se fosse in un torneo di scacchi. Ogni pagina sfogliata equivale ad una mossa, e quando lascia perdere il libro lo fa con la stessa intensità della partita, finita male. A proposito, a scuola avevo un insegnante molto simpatico. Tra le altre cose mi ha offerto la possibilità di leggere I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. È stato uno dei primi libri che ho letto. Sono curiosa di sentire Antonio. Cosa ti piace? Con quale libro hai iniziato?
Questa è una risposta difficile per me. Io non so se sono stato un lettore precoce o no. Sicuramente non sono stato un lettore colto, perlomeno non da bambino. Ho iniziato a leggere libri alle elementari con grandissime passioni, tra la seconda e la terza elementare, subito dopo i fumetti, i primi fumetti di Topolino e Paperino, soprattutto Paperi, e ho cominciato a leggere la fantascienza. E mi ricordo ancora il primo libro che ho mai letto, vero, fra virgolette, che ho mai letto, della Burr, era di una... firmato André Norton, un romanzo di fantascienza intitolato Il pianeta degli dèi. Poi sono andato a guardare e ho scoperto molti anni dopo che André Norton non è un uomo ma è una donna, è una scrittrice di fantascienza che è vissuta a cavallo del Novecento, ha scritto tantissimi libri, molto prolifica, soprattutto juvenile, per ragazzi, per giovani, e avventure, ranger, spaziali, la conquista, ma anche In maschera, insomma una classica scrittrice americana pulp però di qualità. E questo amore per la fantascienza è rimasto un po' una costante di tutta la mia vita. Ho scoperto Urania dopo aver scoperto altre collezioni e fin dagli anni 70 ho cominciato a comprarli, accumularli e collezionarli in qualche modo, anche se mi piacciono quelli un po' consumati e letti e non quelli incellofanati e nuovi dei collezionisti che vogliono un sacco di soldi. Purtroppo i primi non sono mai riuscito a trovarli perché hanno dei prezzi secondo me ingiustificabili. Poi cosa mi piace? Mi piace molto la saggistica per lavoro. Ne leggo tanta, ma non mi piace la saggistica, soprattutto quella americana, lunga, spietata, fatta di centinaia di pagine per dire tesi ed argomenti che si potrebbero fare molto più velocemente. Mi piace una saggistica sintetica che estrapoli dei concetti, che apra delle nuove prospettive. Mi piacciono i romanzi, mi piace la letteratura in genere, la letteratura non consolatoria, e la fantascienza non è un genere necessariamente consolatorio, ma che sappia in qualche modo rimetterti in crisi, rimetterti in discussione. Mi piacciono libri e romanzi dove si trova un po' il gusto della vita anziché quello della televisione, diciamo. E poi mi piacciono, anzi sono quasi ossessionato dagli autori seriali, forse perché li ho incontrati da ragazzo, da Simenon agli autori seriali di Segretissimo, ma anche Agatha Christie, non lo so, ce ne sono tantissimi, ce n'è uno americano che mi aveva colpito molto, che era uno scrittore inglese, anche se ha vissuto buona parte della sua vita in America, P.G. Woodhouse, che è stato uno scrittore seriale di umorismo e divertimento ed è stato anche l'autore nel dopoguerra di una serie di soggetti e sceneggiature per il Cary Grant più brillante della slapstick comedy degli anni 50-60. Poi mi sono piaciuti e mi piacciono molti autori minori, che mettono insieme delle grandissime saghe fatte come se fossero dei fumetti. Doc Savage, mi piace Il professionista dell'italiano Stefano Di Marino, mi piacciono tante di queste opere che si accumulano, dove si trovano tanti gioielli e tante perle, diamanti grezzi per così dire. Quello forse che mi piace più di tutti è Frédéric Dard con San Antonio, che è una serie che ho scoperto perché quando ero bambino andavo al mare dei miei prozii in Versilia, in Toscana, i vicini di casa avevano, c'era solo la madre perché il padre era un capitano di yacht e quindi era fuori a lavorare sullo yacht del riccone di turno, e c'era il figlio che era un po' più piccolo di me, insomma andavano a trovarli, a giocare con mio cugino, stavamo lì e nella loro cantinetta c'era questa collezione infinita di romanzi San Antonio che io mi facevo prestare e leggevo, e per me l'estate hanno un po' quel sugo lì e quel gusto lì. E poi ci sono tantissime altre scoperte, un po' giocosamente ma un po' perché penso che la vita sia fatta anche e soprattutto di cose semplici e banali. Ho parlato di questi, poi c'è l'incontro con la grande letteratura, c'è l'incontro con i grandi classici, ma questo è una cosa del quale parlano tutti, ma che secondo me non è necessariamente l'unica cosa della quale parlare.
Grazie per il messaggio. Antonio non si è fermato alla fantascienza. In realtà non si è fermato nemmeno con i libri classici. Ha iniziato a leggere Dante e Manzoni e già sapeva cosa voleva fare e dove voleva andare. Ha cominciato a leggere letteratura da ragazzino, una letteratura che secondo lui tratta soprattutto di amore e morte. Ha letto a volte libri che oggi chiameremmo di culto. Ad esempio, Gli incipiti delle cronache della Luna Nera e poi quelli di Italo Svevo, quelle singole frasi che risuonano nella testa a lungo. Non ci sono solo i libri. Il 2021 sarà ricordato come l'anno dei podcast. L'idea dell'ascolto radiofonico non è del tutto nuova, ma la sua diffusione sembrava avesse raggiunto un limite insuperabile. Tuttavia, a differenza di quanto accade per la musica, con l'ascolto dei podcast si riesce a trascorrere del tempo senza quasi accorgersene. Anzi, più ne ascolti e meglio ti adatti. Alla fine sembra quasi un'abitudine di tutti i giorni, come spiluccare qualche chicco durante la colazione o controllare la posta elettronica in metro. Siccome questo è il podcast di Riccardo e Antonio, mi sembra giusto chiedere a loro che cosa ne pensano. Comincio con Antonio. Quali sono i tuoi podcast preferiti? Cosa ti piace di loro?
Devo premettere che io non sono un grande appassionato di podcast. Li ascolto poco, pochissimi, e quelli che ascolto devono essere fatti molto molto bene. E poi c'è una cosa dei podcast che mi piace ed è la varietà. Quello che non mi piace invece di un podcast è quando c'è un argomento unico solo che va avanti per mezz'ora, 40 minuti, un'ora. Ecco, mi piace quando i podcast sono fatti bene, di buona qualità, con delle voci che parlano anche in maniera intelligente, interessante, perché poi ci si basa tutto su quello, sulla parola, e soprattutto quando non sono molto lunghi e sono fatti in maniera tale che si possa cambiare argomento, si segua un flusso. Magari, ecco, una cosa che mi piace molto dei podcast, che secondo me è importante, è quando c'è anche qualche rumore, tipo i rumori d'intorno, le automobili, gli uccellini, un fiume, uno sgocciolare, non quelli finti, gli effetti, quelli falsi. Io sto parlando invece di rumori che vengono dalla strada, dalla campagna, dalla vita. Se tu registri un podcast la notte in campagna, tieni le finestre aperte e fammi sentire i grilli che cantano sugli alberi, anzi le cicale, fammi sentire i rumori della natura, il vento fra le foglie degli alberi. Se invece lo fai in città, voglio sentir passare le macchine, sentire le voci da lontano, indistinte, soffuse delle persone, insomma un po' quelle differenze alle quali forse non facciamo mai caso, ma che sono sostanziali, sono molto importanti.
I podcast sono un ottimo modo per conoscere nuovi argomenti. Sono ottimi anche per migliorare la lingua, o semplicemente per ascoltare musica. Antonio ascolta pochi podcast, e quei pochi devono essere fatti bene con delle voci interessanti. Gli piace la varietà, ma non gli piace quando trattano un solo argomento. Gli piacciono quando non sono molto lunghi e magari si sente dentro anche qualche rumore ambientale, tipo la notte, o il vento. Per Antonio il podcast è un'esperienza personale che deve dare un sacco di spunti. Invece per Riccardo cosa succede? Il suo primo podcast è uscito dal nulla ormai 2 anni fa. Mi viene in mente il seguente interrogativo. Da dove viene l'ispirazione quando decide di registrare una puntata? Sicuramente non è qualcosa che si fa per necessità. Ma comunque, Riccardo, secondo te, da cosa dipende il successo dei podcast di questi anni?
Ci sono questioni tecniche, secondo me, tre fattori principali che sono successi negli ultimi 10 anni, mettiamo 5 anni, dai. Il primo è l'aumento della qualità del formato audio compresso, perché chi come me è cresciuto in un'epoca pre-MP3 si ricorda benissimo quanto i primi tentativi con questi formati facessero schifo. Io di recente ho riascoltato degli MP3 vecchissimi d'epoca. Chi ha dei vecchi CD che magari faceva per la macchina, queste cose qua, li puoi riascoltare, e ecco lì ti rendi veramente conto di quanto facevano schifo quelle compressioni, ti perdevi completamente mezza banda, cioè le frequenze, era tutto così, così morto. Adesso diamo per scontato che tu accendi Spotify, metti qualità massima e hai un audio buono, un audio abbastanza buono. Chiaro, non è un ascolto da purista, ma wow, è fantastico e va benissimo, basta e avanza per arrivare dove deve arrivare. L'audio arriva, te lo metti nell'orecchio e ce l'hai più vicino veramente al cranio, e è la cosa più vicina, se ci pensi bene, che hai. È il mezzo che ti permette, è l'unico mezzo che ti permette di far questo. Non ti obbliga a star là come video, non ti richiede troppa concentrazione magari come i libri. Tu puoi camminare e riesci benissimo a proprio perché siamo abituati ad ascoltare le cose, che prima erano le persone, le auto, quello che ti pare. riesci a spostare il focus, la concentrazione, l'interesse a seconda di quello che senti, no? E la seconda, secondo me, grossa evoluzione è stata anche la possibilità di avere piani illimitati per cellulare, no? Quindi nessuno conta più giga e quindi si può avere anche questa possibilità qua di andare in giro e fare cose che fino a 5-6 anni fa, forse 10, erano difficili da fare. E la terza è l'arrivo delle cuffiette wireless, che secondo me hanno cambiato tutto, le AirPods a me hanno cambiato tutto. Io ho iniziato a fare podcast quando non ascoltavo podcast, ascoltavo pochissimi podcast, e poi ho scoperto che in realtà dietro c'è tutto un essere schietti, no? Un dovere essere schietti, un obbligo, proprio per i motivi che ho detto, proprio per l'attenzione che tu richiedi a chi ti ascolta ad essere schietti.
Grazie Riccardo, grazie per il messaggio. Se si tratta di raccontare un evento con cui si ha un particolare legame, è difficile trovare parole migliori di quelle che una voce umana può darvi. È come se le parole fossero suggerite dal sentimento e il sentimento fosse ricollegato all'essenza della persona. Per chi invece si occupa di opinioni, il podcast è un ottimo mezzo per distribuire il proprio messaggio, sia che si tratti di una serie di parole, di musica o di sonorizzazioni. Il podcast è un formato che va molto bene oggi al tempo moderno. Il fatto che l'audio sia compresso e che si paghino le royalties significa che il mercato delle trasmissioni audio online è molto grande. Con gli auricolari wireless e le connessioni a internet rapide, il podcast è diventato uno strumento di collegamento tra menti al pari di internet. Questo è un bene per tutti noi, ma occorre pensarci bene prima di lanciarsi. Grazie di aver ascoltato questa puntata del podcast Tilde. Oggi abbiamo finito la prima stagione. Grazie per essere stati con noi e per averci iscritto in questi mesi. Nel prossimo appuntamento, avremo finalmente una puntata sui podcast, ovvero un podcast sul podcast, che vi racconterà tutti i segreti e le differenze tra questa e tutte le altre puntate. Vi ricordiamo che potete iscrivervi al podcast per essere sempre aggiornati sulle puntate future oltre a quelle passate. Ciao Antonio, ciao Riccardo, ciao a tutti dall'intelligenza artificiale.